Storie Libere presenta.
Abbiamo incontrato personaggi bizzarri, mostri, esseri che invece di parlare latrano, giganti. Ma abbiamo anche parlato di uomini e donne realmente esistiti, di monache che cacciavano il diavolo, di pensatori che hanno cambiato la politica, di strane ma reali epidemie di ballo, di battaglie, di guerre. Oggi, per una volta, concediamoci di parlare apertamente di amore. Naturalmente a modo nostro, seguendo i pensieri e le azioni degli uomini e delle donne del Medioevo. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Ho fatto ricerca, insegnato filosofia medievale e storia del pensiero politico all'Università di Monaco, di Vienna, a Parigi e ho diretto il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Strasburgo. E oggi insegno all'Università di Venezia, Ca' Foscari. Questo è il nostro bestiario politico e oggi si trasformerà letteralmente in un bestiario d'amore. Dico letteralmente perché esiste un'opera medievale davvero deliziosa, scritta con il piacere di scrivere e con il piacere di farla leggere, che si intitola proprio così. Bestiario d'amore e gioca con l'amore, con le parole, con le immagini. Parlando d'amore, non potremo non dare un'occhiata ad un libro che nel Medioevo era famosissimo e che fu un vero bestseller, criticato da alcuni, venerato da altri, scritto da un misterioso autore di cui sappiamo ben poco, chiamato Andrea Cappellano e che si intitola De amore, sull'amore, e spiegava la natura dell'amore e proponeva dialoghi ipotetici, fittizi, su come parlare d'amore e metteva anche in guardia dalla violenza di questa passione. Sì, perché l'amore, in quasi tutti questi autori, possiede non solo i riflessi di tutte le dolcezze, fisiche, emotive, intellettuali, ma anche i pericoli di una passione che può distruggere, che mette in dubbio le convenzioni sociali, che le scuote, e che può anche far perdere la reputazione, far dimenticare i propri doveri, trascinare in situazioni a dir poco imbarazzanti. Come nel caso di una meravigliosa leggenda, di un curiosissimo racconto nato nel Medioevo, quello di Fillide e Aristotele. Ce ne sono varie versioni che arrivano dal Medio Oriente, ma è in Occidente che la storia ha come protagonisti Aristotele, la bellissima Fillide e Alessandro Magno. Qui facciamo in particolare riferimento al poemetto in francese antico di Henri d'Andelys, chiamato il Lé di Aristotele, degli anni 30 del 200. La storia è questa. Alessandro Magno ha appena conquistato l'India, è all'apice del suo successo e delle sue imprese, ma succede qualcosa. Pian piano non si occupa più delle urgenze della sua posizione. Trascura anche i suoi amici e i suoi fedeli compagni che l'hanno sostenuto in ogni sua impresa. Henri d'Andelys parla come di un re medievale che si dimentica della sua corte e dei modi con cui cavalieri e dame devono essere riconosciuti e trattati, cioè appunto con cortesia, che è la virtù di chi sta a corte, appunto. C'è grande preoccupazione e quasi angoscia tra i suoi frequentatori più intimi. Alessandro è ormai distante, preso in un mondo tutto suo, non è più lui. Il fatto è, come tutti sanno, che Alessandro si è innamorato di una giovane bellissima, Fillide, e per lei trascura tutto il resto. I cavalieri chiedono allora ad Aristotele, il filosofo più grande di tutti, il più saggio, che è anche il vecchio maestro di Alessandro e il suo consigliere più ascoltato, di intervenire, di parlare al grande re. Aristotele decide di parlargli francamente. Sire, credo che siate completamente cieco. Presto questa ragazza vi potrà far pascolare come un animale nel prato. Vi si è davvero annacquato il cervello se per una ragazza straniera cambiate a tal punto comportamento da sembrare del tutto privo di senno. Alessandro ci rimane male. Prova come un senso di vergogna, si intimidisce. Del resto, Aristotele è Aristotele. Se ha parlato così avrà tutte le sue ragioni, pensa il re, che da quel momento cerca di vedere meno Fillide, la trascura di proposito, cerca di pensare ad altro, di tornare in sé. Ma il desiderio di lei non diminuisce, anzi, aumenta. E la stessa Fillide, dopo non molto tempo, chiede spiegazioni. Alessandro, piangendo, ancora più confuso, spiega: «Amica, non meravigliatevi se sono stato assente, poiché vi era una ragione. I cavalieri e i nobili della mia corte mi hanno rimproverato molto severamente di trattenermi di rado e troppo poco in loro compagnia. E anche il mio maestro mi ha ripreso con durezza, sostenendo che mi comportavo male». Fillide non si perde d'animo e anzi vuole vendicarsi di Aristotele. «Sarete voi», dice ad Alessandro, «a biasimare il vostro vecchio e smorto maestro. Questa volta dialettica e grammatica gli gioveranno a poco contro di me». Stabilita la vendetta, Fillide avverte Alessandro: «Sire, alzatevi di buon mattino e vedrete natura attaccare il maestro per privarlo di tutto il suo senno e il suo sapere». Il mattino dopo, all'alba, la bellissima ragazza passeggia per il giardino di quello che immaginiamo essere lo spazio interno di un castello. A piedi nudi, con la treccia bionda su una spalla, con il capo scoperto e con la veste sapientemente slacciata, Fillide passeggia tra i fiori e le piante e canta in modo leggiadro. Aristotele è già sveglio, come ogni giorno, e davanti ai suoi libri, ma vede Fillide passare proprio davanti alla sua finestra. Viene scosso da un fremito, chiude i libri e rimane catturato da quella bellezza, come non mai. «Sono vecchio e canuto, brutto, smunto, pallido e rinsecchito, consumato nel filosofare più di chiunque altro al mondo. Ho sprecato il mio studio, io che non ho mai smesso di voler conoscere. Amore, che tanti uomini di valore ha fatto suoi, mi acceca ora per catturarmi. Studiando sono diventato ignorante. Non altro è il risultato degli studi se amore riesce a prendermi così». Beh, insomma, doveva essere davvero molto bella questa Fillide. E i guai per Aristotele, che sembra dimenticare tutti i suoi stessi insegnamenti, sono solo cominciati. Anche perché Fillide, sapendo di essere vista, continua a provocarlo, odorando fiori, intrecciando ghirlande, mostrandosi e nascondendosi. Aristotele allora decide di farsi vedere, di rivolgerle la parola. E con quella sincerità repentina e netta che si trova solo in alcune storie medievali, le parla apertamente del suo amore e desiderio. Fillide lo asseconda, gioca ancora con le armi della seduzione finché gli dice: «Maestro, prima che io mi dia a voi, voi dovete fare per me, se davvero siete così preso da amore, una cosa piuttosto bizzarra. Mi è venuta una grandissima voglia di cavalcarvi un po' sull'erba di quel giardino e per sedere più comodamente amerei porvi una sella sulla schiena». Cioè, Fillide propone ad Aristotele di cavalcarlo, in senso letterale, cioè gli chiede di mettersi a quattro zampe con lei in groppa e di portarla in giro in quel prato di delizie. Insomma, un po' Mistress, peraltro in certe miniature la ragazza in mano anche una specie di frustino, un po' B-movie italiano anni Ottanta. Il povero Aristotele non ragiona più. A quattro zampe porta per il prato la ragazza che lo cavalca come un animale ed è ormai chiaro come finisca la storia. Re Alessandro, che fino a quel momento se la rideva di nascosto, a quel punto si mostra e può dire ad Aristotele, che lo aveva accusato di farsi pascolare dalla ragazza: «Maestro, cosa succede? Vedo chiaramente che venite cavalcato. Come avete potuto uscire di senno a tal punto? L'altro giorno mi avete severamente vietato di vederla e ora vi ha così ridotto che non v'è rimasto un briciolo di ragione e vi comportate come una bestia». Aristotele si sente morire dalla vergogna. E qui le varie versioni della storia cambiano. In alcune varianti Aristotele rimane svergognato e redarguito pesantemente. In questa invece risponde ad Alessandro che il consiglio che aveva dato era giusto, perché se anche il più grande di tutti i saggi perde la testa di fronte al desiderio amoroso, a maggior ragione il re, con tutte le sue responsabilità, deve stare attento. E in fondo quello di cui la storia ci parla è proprio la forza invincibile della natura, che si manifesta con il desiderio e che necessariamente deve trovare il suo spazio. E che anche la saggezza, la filosofia, come nel caso di Aristotele, il cui pensiero, peraltro, viene riscoperto in gran parte in questo momento storico e sta rapidamente entrando nelle università medievali, sollevando in questi decenni anche diffidenze e resistenze. Insomma, anche la saggezza, la filosofia, sono certo saperi indispensabili alla convivenza tra gli esseri umani, purché non comprimano comportamenti e desideri in teorie troppo ristrette. L'amore, come la natura, è una forza che può mandare tutto sotto sopra. Amore, evidentemente, anche in un vecchio pungolato da natura, trova ricetto se l'uomo più sapiente del mondo si fa sellare come un ronzino e poi si mette a gattonare a quattro zampe sull'erba. Di Fillide, che cavalca Aristotele, ci sono bellissime miniature, ma anche stampe dei secoli successivi. È una storia che abbiamo dimenticato, ma che è stata di monito per secoli. Che cos'è dunque l'amore? Richard Fournival, morto nel 1260 e noto ai suoi tempi negli ambienti della corte francese per la sua vasta cultura, cerca di rispondere nel suo Bestiario d'amore, che è un librettino corto ma di eccezionale brillantezza. I bestiari erano dei trattati, delle raccolte, che parlavano di animali. Sono animali reali, ma a volte sono animali di cui si è sentito solo parlare, i coccodrilli, gli elefanti, e sui quali si hanno informazioni anche fantasiose. E poi ci sono anche animali che si credono reali, ma che non lo sono. E queste raccolte rispondono all'esigenza di avere delle informazioni, come se si trattasse di divulgazione, o come delle forme brevissime di documentari, di enciclopedie. Ma spesso, non sempre, le caratteristiche degli animali sono intese anche in senso allegorico, cioè per parlare d'altro, per simboleggiare qualcosa d'altro. Un esempio classico è quello del pellicano, del quale si credeva, con infinite varianti, che squarciandosi il petto con il becco e irrorando del suo sangue i propri cuccioli morti, potesse dopo 3 giorni risuscitarli. Per questo a volte lo troviamo sui capitelli delle chiese, perché il pellicano è Cristo, che con il proprio sangue rende possibile la vita eterna. Intendiamoci, i medievali sapevano di eccedere, sapevano a volte di giocare con simboli, con racconti, con storie favolose, ma era uno dei loro modi di giocare con la cultura, così come ci giochiamo anche noi oggi in modo diverso. Il nostro podcast è un bestiario politico proprio perché anche noi ci divertiamo a mettere insieme personaggi reali o immaginati dai medievali, classificandoli però a modo nostro, in una raccolta che ci insegna qualcosa ma che anche ci diverte. E deve essersi divertito moltissimo Richard Fournival quando si è totalmente inventato lo schema del suo Bestiaire d'amour, dove gli animali rimandano tutti all'amore. Sentite questa. Il corvo ha una natura che più di ogni cosa assomiglia alla natura di amore. La sua natura è tale che quando trova un uomo morto, la prima cosa che ne mangia sono gli occhi e di là estrae il cervello e più ne trova, più ne trae. Così fa amore. Infatti, ai primi incontri, l'uomo è preso per gli occhi. Né mai lo avrebbe preso amore se egli non avesse guardato. Perché amore fa anche come il leone. Se accade che un uomo passi accanto al leone e lo guardi mentre sta mangiando la sua preda, inevitabilmente il leone ha timore del suo volto e del suo sguardo, perché la fisionomia umana reca quasi delle impronte di signoria, in quanto l'uomo è creato a immagine e somiglianza del Signore dei Signori. Ma possedendo un naturale coraggio, esso si vergogna di avere paura e allora sale l'uomo non appena questi lo guarda. L'uomo potrebbe anche passare 100 volte accanto al leone senza che il leone faccia il minimo movimento, basta che non lo guardi. Per questo dico che amore assomiglia al leone, infatti amore non assale se non chi lo guardi. Qui parte con il corvo, che a sua volta era introdotto dal serpente e dalla scimmia, che qui abbiamo tralasciato, che però intreccia la sua storia con quella del leone, per poi tornare al corvo. Amore dunque cattura l'uomo ai primi incontri per mezzo degli occhi, e per questa via l'uomo perde il cervello. Il cervello dell'uomo significa il suo intelletto, infatti come lo spirito vitale che produce il movimento ha sede nel cuore e il calore che alimenta il corpo ha sede nel fegato, così nel cervello ha sede l'intelletto, che genera la facoltà di intendere. E quando un uomo ama, nessun intelletto gli può essere utile, ma al contrario, lo perde completamente. E più ne ha, più ne perde. Perché quanto più un uomo è saggio, tanto più amore mette fatica e accanimento a impossessarsi di lui. Per questa natura dico che amore assomiglia al corvo. Mamma mia, che vertigine! E che maestria! Sì, perché gli animali di cui parla per pagine e pagine sono tutti intrecciati. Si fa fatica ad isolare un esempio solo, perché sono tutti come incrociati l'uno all'altro. Questo vuol dire saper scrivere, saper raccontare. Ma tutto questo esempio Richard lo fa per dire una cosa che ai tempi voleva dire anche conoscere almeno un po' la medicina e la fisiologia umana, così come venivano insegnate nelle scuole. E cioè che il meccanismo della vista è legato ad alcune zone del cervello, quelle dove ha sede la capacità intellettiva. E siccome la vista è un senso legato alla passione dell'amore, perché stimola l'immaginazione, essere affetti da questa passione può alterare l'intelletto. L'amore ti ruba l'intelletto attraverso la vista, come il corvo ti mangia gli occhi e ti divora come un leone se commetti l'errore di guardarlo negli occhi. Certo, è una metafora, ma è anche una realtà. Quindi, dentro lo scherzo letterario, ci sono degli elementi che vanno al di là del semplice divertissement, cioè una fenomenologia dell'amore e una base razionale, naturalmente secondo la razionalità propria dei tempi, che comunque è una razionalità. Torniamo fra pochissimo su questa esigenza medievale di capire la natura fisiologica dell'amore. Ma prima concediamoci un'altra paginetta di Richard, che parlando alla destinataria della sua opera, cioè alla donna che lui tenta di sedurre o di fare innamorare, fa un paragone a dir poco strano. Io dichiaro che mi tengo a voi e che non vi lascerei per nessun'altra, anche se accadesse che un'altra donna intenzionata a conquistarmi si comportasse con me come ci si comporta con chi si ama, costei non riuscirebbe a distogliermi dal vostro amore, proprio come avviene alla pernice. Quando essa ha deposto le uova, arriva un'altra pernice, gliele ruba, le cova e alleva i perniciotti finché sono diventati grandi. Ma questi, una volta diventati abbastanza grandi per poter già volare insieme agli altri uccelli, se sentono chiamare la vera madre, quella che li ha messi al mondo, la riconoscono dal suo richiamo e abbandonano la falsa madre che li ha allevati per seguire l'altra fino alla fine dei loro giorni. Gli atti del deporre e del covare le uova possono essere paragonati a due realtà che esistono in amore, il conquistare e l'accettare. Infatti, come l'uovo viene deposto privo di vita e incomincia a vivere solo dopo essere stato covato, così l'uomo, quando è conquistato da amore, è come se fosse morto e incomincia a vivere soltanto dopo essere stato accettato come amico. Per questo dico che conquistare equivale a deporre le uova e covarle ad accettare. E per questo affermo che poiché voi mi avete deposto, cioè conquistato, non esiste donna la quale se mi covasse, cioè se mi accettasse, potrebbe evitare di perdermi e impedire che io mi riconosca subito vostro e vi segua per sempre. Perciò io dico che poiché non vi lascerei per nessun'altra e lascerei tutte le altre per voi, mi tengo a voi anche se voi non mi tenete. Anche qui, nella piacevolezza e stranezza del gioco letterario, Richard di fatto si interroga sul rapporto tra amante e amato. Si parla spesso di conquista, ma più propriamente come la deposizione di un uovo. Non si viene conquistati, si viene generati o rigenerati, il che è già un atto di amore, benché passivo, e a volte inconsapevole per chi lo compie, ma non per chi lo riceve, cioè l'uovo che da quell'atto dipende. Solo l'accettazione, cioè la cura, che è la cova dell'uovo, rende poi l'amore compiuto nei due sensi, ed è anche come se dicesse che chi ti genera l'amore mantiene per sempre una primazia nei tuoi confronti. Insomma, un po' come dice il poeta che certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano indivisibili, indissolubili, inseparabili, eccetera, eccetera, eccetera. Che cos'è allora l'amore? Abbiamo una definizione e l'abbiamo nel celeberrimo nel XIII e XIV secolo, De amore di Andrea Cappellano, scritto alla fine del XII secolo. L'amore è una passione innata che procede per visione e per incessante pensiero di persona d'altro sesso, per cui si desidera soprattutto godere l'amplesso dell'altro e nell'amplesso realizzare concordemente tutti i precetti d'amore. Lasciamo da parte l'aspetto sempre eterosessuale del fenomeno, ma non è il punto che qui ci interessa. L'amore è una passione innata. Passione indica qui soprattutto uno stato di alterazione emotiva e forse anche fisica, certamente fisiologica e psichica, sarebbe forse troppo dire di patimento, anche se le due parole sono quasi la stessa parola, ma di sicuro di scombussolamento mentale e fisico. Questa passione, cioè questa esposizione all'alterazione psichica ed emotiva, è innata, cioè naturale, quindi ineliminabile. Ma c'è di più. Secondo la definizione, procede dalla visione e attraverso un incessante pensiero, immoderata cogitatio, una cogitazione smodata. Che l'amore sia passione si vede facilmente per Andrea Cappellano. Infatti, prima che l'amore sbocci da tutte e due le parti, non esiste angoscia maggiore. E che sia un fenomeno di alterazione, quindi di passione, che procede da un pensiero smodato, quindi non normale, non regolato, grazie alla visione, lo si capisce dal fatto che, quando uno vede una donna, ovviamente vale anche il contrario, che corrisponde al suo amore, che è bella secondo il suo gusto, subito in cuor suo comincia a desiderarla. E quanto più la pensa, tanto più arde d'amore, fino a che non giunge a più pieno pensiero. E comincia a pensare alle fattezze della donna, a riconoscere le sue membra, a immaginare i propri gesti e a frugare i segreti di quel corpo che desidera possedere tutto per il proprio piacere. Ma poi che giunge al pensiero pieno, l'amore non sa tenere il freno e passa subito ai fatti. Subito s'affanna a cercare complici e messaggeri e comincia a pensare come incontrare la sua grazia, a chiedere il luogo e tempo giusto per parlare, e un'ora gli pare un anno perché non c'è nulla che possa subito saziare l'animo desideroso. Dunque, la passione innata procede da visione e da pensiero. Al sorgere dell'amore non basta il semplice pensiero, ma occorre che esso sia smisurato, perché il pensiero misurato non torna insistentemente alla mente, e da lì dunque non può sbocciare amore. Insomma, si tratta di un fenomeno fisico e fisiologico, la visione, ma anche cogitativo e cognitivo, il pensiero smodato e quindi psichico, che coinvolge fortemente il livello fantasmatico, immaginativo dell'essere umano, alimentando il desiderio, alterando il normale corso delle facoltà spirituali, intendendo per spirituali, come facevano i medici medievali, le funzioni vitali. Da questi processi, che sono dichiarati naturali, ma che spesso dai medievali vengono descritti anche come patologici, quasi fossero un'infezione del pensiero e dell'immaginazione, scaturisce l'amore. Il fenomeno amoroso, in questo modo, è ricchissimo ed è anche ambivalente e ambiguo, perché copre l'aspetto mentale e sentimentale, ma si applica anche solo a quello fisico e carnale, esprimendo un desiderio di piacere sessuale. Dipende dai vari autori, dipende da come ognuno intende declinare questa fisiologia, dipende anche da come ognuno la mette a frutto per migliorare se stesso, per coltivarsi. E che cos'altro ci dicono i poeti se non questo? E anche il de amore oscilla al suo interno. È una combinazione di amore cortese, è il tempo dei trovatori, con i suoi codici, ma anche del suo rifiuto per una visione più naturale di amore fisico, di amore non coniugale, perché l'amore coniugale sarebbe meno libero, e di collocazione sociale dei rapporti amorosi. Molte pagine del De Amore immaginano dialoghi d'amore tra uomini e donne, ma secondo le combinazioni del loro stato sociale. Il nobile parla alla contadina, il plebeo alla donna nobile, con le varie risposte e così via. E anche qui, come in Buon Compagno da Signa, c'è un piccolo spazio dedicato all'amore delle monache, in cui Andrea ci riferisce anche di un suo personale cedimento e dà un consiglio a Gualtieri, che è il cavaliere d'amore che ferito di nuova freccia non sa governare il cavallo, che è il destinatario immaginario o reale, non sappiamo, del libro. Condanno l'amore delle monache e rifiuto come mortali i loro piaceri. E non dico così perché la monaca non può essere amata, ma perché ne consegue condanna, sicché non voglio che tu conosca le parole adatte a sedurre l'amore delle monache. Un tempo, avendo occasione di parlare con una monaca, con parole persuasive la spinsi ad assecondare il mio desiderio, conoscendo l'arte della seduzione. Ero come accecato di mente e non pensavo assolutamente all'onore, perché nessun amante vede cosa si conviene e anche perché l'amore non vede bene, vede tutto con gli occhi accecati. E così fui immediatamente attratto dalla sua straordinaria bellezza e catturato dall'immensa dolcezza delle sue parole. E anche se mi considerano fine conoscitore dell'arte d'amore e dei rimedi d'amore, tuttavia con difficoltà riuscii a liberarmi dai suoi lacci mortali e a tagliarli senza carnale contagio. Dunque, Gualtieri, non desiderare incontri appartati con una monaca, non cercare di parlarle, perché se sente che l'occasione è giusta per i giochi giocosi, non aspetterà domani per concederti quanto tu desideri e per inventare piaceri infuocati, e difficilmente potrai evitare le peccaminose opere di Venere, commettendo peccati maledetti. Se la seduzione monacale fece vacillare me, che pure ero tanto scaltro e conoscevo a fondo la dottrina d'amore, come potrai opporti tu, che sei giovane e inesperto? Non cercare, amico, l'amore delle monache. Insomma, se anche il grande conoscitore d'amore, Andrea Cappellano, proprio come il grande Aristotele della leggenda, ha perso la testa, chi non potrebbe perderla? Del resto l'amore è così. Lo è oggi per noi, lo era per i nostri antenati di qualche secolo fa. Perché la realtà non è solo quella che si tocca, anzi, quasi mai la vera realtà è quella che si tocca, perché non c'è nulla di più concreto di quello che si immagina, di quello che si riesce a pensare, di ciò che si teme o si desidera. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Questo è il nostro bestiario politico su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.